Allora, io ho una figlia in America e un'altra figlia a Milano che fa il medico e hanno già 60 anni perché sono cresciuti anche loro. E questa figlia dall'America ogni tanto viene in Italia. Io sono stato là già 3 volte, una volta un mese, una volta 5 settimane, a casa loro, ma sono addirittura nell'Oregon, lontanissimo, sulla costa del Pacifico. E ad ogni modo, ultimamente mia figlia è venuta dall'America a trovare sua sorella a Milano e hanno trovato un giorno per venire tutti insieme a Modena a trovarmi. Una volta andavo anch'io a Milano, ma adesso mi muovo un po' a fatica. E allora sono venuti tutti loro, è venuta una troupe di amici, parenti e conoscenti. Praticamente li ho ospitati in un ristorante, era un auditorio di 10 persone, quasi tutti milanesi, io, la Delia e le due cugine modenesi, le due cugine di queste mie due figlie. Allora, dato che ho avuto l'occasione di questo uditorio, dopo aver mangiato tortellini, gnocco e tigelle e lambrusco, alla fine del pranzo ho detto: io vi faccio un discorsetto se non vi dispiace. No, no, di pure. È una specie di testamento spirituale. E di, accomodati, ero a capo tavola, quindi avevo tutto il tavolo davanti a me. E dicevo, ho maturato un discorso che voglio farvi. Faccio una premessa. Una delle mie due figlie è buddista. Una delle mie nipoti, le cugine delle mie figlie, è cattolica, fervente, va sempre alla parrocchia. Tutti gli altri, grosso modo, sono tutti o atei o agnostici. Quindi era un uditorio molto interessante per evangelizzare. E allora ho cominciato dicendo: ho raccolto ultimamente nella mia vita delle riflessioni che vi voglio comunicare, come un lascito, dato che probabilmente può essere anche che sia l'ultima volta che ci vediamo, perché dai papà. E dico, ho 94 anni ormai e da un momento all'altro me ne devo andare, prima o poi, può darsi un anno, può darsi 6 mesi, un'ora o una settimana, però mi toccherà, tanto più che vado a star meglio, quindi non mi preoccupa. E allora ho raccontato, prima di introdurre l'argomento, ho detto, si incontrano nella vita persone curiose, per esempio il nostro pastore Remo, che è morto recentemente, raccontava volentieri che un giorno aveva in casa il suo nepotino, mica tanto poi nepotino perché aveva già 20 anni, e gli ha chiesto, senti, caro nepotino, secondo te cos'è la cosa più importante della vita? O meglio, qual è lo scopo della tua vita? E questo nepotino gli ha detto, ma nonno, io mi devo divertire. Questo è un caso. Un altro caso è questo. E mi hanno colpito. Un giorno eravamo a Bologna a distribuire i Nuovi Testamenti alla università, la famosa università di Bologna, la più antica del mondo, dove Pannonia Docet comanda e insegna. Escono 2 professorini dall'università, si fermano, si guardano e domandano, cos'è? Perché stavamo distribuendo. Ha detto, il Vangelo. Il Vangelo, ma torniamo al Medioevo, l'oscurantismo. Medioevo, oscurantismo. Professori dell'Università di Bologna. Terzo caso che mi ha colpito, il famoso Scalfari, che ha fondato il giornale La Repubblica, era ateo. Scalfari era una persona di grande cultura, eppure era un ateo testardo e insistente. Ogni volta che gli si parlava qualcuno di Dio, lui diceva, no, io sono ateo, si vantava quasi di essere ateo. Quindi ci sono al mondo tante persone diverse uno dall'altro e manifestano ognuno un po' di diverse maturazioni del concetto di perché vivo, di perché ci sto a fare qua, qual è lo scopo della mia vita, no? Molti lo osservano fino in fondo. Infatti, ogni uomo, è praticamente il titolo di questa riflessione è questa. L'uomo di fronte al mondo. Ogni uomo, quando esce dalla condizione animale della prima infanzia, che è come un animaletto, si sveglia, gli si risveglia la ragione, no? E quando ragiona comincia a pensare e si accorge che vive in un mondo circostante nel quale la vita si alterna, la vita si sviluppa, e il corpo umano è fatto apposta per funzionare tutto perfettamente e poi soltanto l'uomo, tra tutti gli animali che ci sono su questa terra, soltanto l'uomo ha la coscienza di sé, cioè sa di vivere, sa di esistere. E l'uomo dice, cioè fa una scoperta, guardandosi intorno, fa una scoperta importante, che è destinato a morire, è un condannato a morte. E non è mica una cosa di poco. E questo fatto che è condannato a morte è condannato a sparire nel tempo e nello spazio. Poi è consapevole che è responsabile delle sue azioni, non solo, ma poi se fa delle azioni sbagliate o malvagie, la coscienza gli rimorde, per cui ha anche la sensazione della responsabilità delle sue azioni. Allora cosa fa? Riflette, pensa e comprende finalmente che deve farsi delle domande, deve avere delle risposte. La domanda qual è? Qual è la ragione di questo mio esistere in mezzo a questo universo infinito? Perché vivo? E queste domande sono ineludibili, cioè sono necessarie, perché se uno non è uno stupido deve farsene queste domande e deve cercare anche avidamente una risposta. E sempre, in un modo o nell'altro, qualcuno una risposta se la dà. E questo mi ha spiegato Remo che la risposta sta nelle religioni. Le religioni tentano di dare la risposta a queste grandi domande importanti della vita. Però mi ha spiegato Remo molto bene, perché l'ho seguito, l'ha riferito in molti sermoni. Le religioni sono tante, tante, decine, anche di più, ma si possono ridurre soltanto a tre. Uno, due, tre. Perché tutte le religioni si raggruppano in tre gruppi. Il primo gruppo è quello del personale, il secondo gruppo è quello del sociale e il terzo gruppo è quello del cristiano. Personale, sociale e cristiano. Allora, tutte le religioni sono raggruppate in queste. Vediamo la personale. La personale è la religione di tipo primitivo, perché volevo anche un po' spiegare a mia figlia che fa la buddista, però senza usare il termine buddistico, perché a proposito di buddisti, adesso poi ve lo dico quando ci arriviamo. Allora, ecco, la prima religione è quella personale, cioè l'uomo dice: io vivo, io voglio star bene, io voglio tutto a me e me ne frego di tutti gli altri. L'egoismo, no? La prima riflessione. E poi vive anche così. Per esempio dice: anche se poi il mio egoismo crea dolore perché porto via qualche cosa a una persona o altro, non mi interessa niente, perché tanto che me ne frega di un altro. Basta che stia bene io. E quindi qui abbiamo anche la concorrenza che ho visto nella mia vita, la concorrenza tra colleghi. Sgomitate per andare avanti dicendo bugie, facendo di tutto, facendo le menzogne, eccetera, pur di andare avanti, far carriera. I soldi, 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 non bastano mai. L'uomo scorge il senso della vita in ciò che è bene per la propria persona e cerca di garantirsi il massimo bene personale possibile, anche a scapito degli altri. Le antiche religioni, animiste, eccetera, appartengono a questa categoria, l'uomo che pensa a se stesso. E a queste religioni possiamo unire il buddismo, il taoismo, l'islamismo, le religioni più primitive e più basse. Ma tra queste religioni ci mettiamo anche il culto dei santi, quello che fanno molti cattolici. Perché il culto dei santi che cos'è? È un chiedere qualche beneficio sempre per il proprio egoismo, e chiedere ai santi di scampare a qualche sventura. Quindi è una cosa prettamente egoistica, che appartiene alla prima categoria. Seconda categoria, carattere sociale. Perché? Perché quando uno è un pochino più evoluto, pensa che il bene non sia solo il suo, ma sia il bene di un gruppo di persone, una società, qualcuno che, per esempio, la famiglia, una popolazione, la patria, bene per la patria bisogna sacrificare anche la vita, eccetera. Quindi è una religione un pochino più progredita, però appartiene sempre al finalizzare il bene non più della persona ma di un gruppo di persone. Questa è la seconda categoria. Il fine dell'esistenza, insomma, viene identificato in ciò che è bene per tali gruppi insieme di persone. E queste sono le religioni cinese, giapponese, gli antichi romani, che veneravano l'imperatore, e le attuali religioni di Stato come la cattolica e l'ortodossa. E qui mia nipote ha blattato qualcosa, ma io l'ho zittita dicendo lasciatemi finire. Il tipo terzo di religione, invece, che cos'è? È il rapporto dell'uomo col mondo ed è la religione cristiana, che non tende al raggiungimento di qualche scopo personale o condiviso da molte persone, ma scorge un vero senso della vita unicamente nel voler servire quella volontà che ha prodotto l'uomo e il mondo intero, e nel tendere non al raggiungimento di scopi singoli o di gruppi, ma allo scopo che vuole questa volontà che ci ha messo in questa terra. Qualcuno ci ha messo qua, e quindi questo qualcuno, andiamo a vedere che cosa vuole, e poi cerchiamo di seguirlo e di vedere e di farlo contento. Ecco, questa è la religione cristiana. E questa volontà è Dio, che è amore e desidera il bene non più di un gruppo di persone o di una sola persona alla volta, ma desidera il bene di tutto il creato e di tutto l'uomo, soprattutto di tutti gli uomini sulla terra, perché l'uomo è il capolavoro della creazione. Questa è la terza religione, quella cristiana. Questa religione nasce la teoria più sublime, la dottrina del cristianesimo, che si è realizzata e pienamente nel cristianesimo, ma quello vero, autentico, quello primitivo, il cristianesimo di Gesù, non quello che è venuto dopo, corrotto e mistificato. Quindi ogni uomo dotato di ragione non può vivere nel mondo che lo circonda senza avere almeno uno di questi tre rapporti col mondo. Quindi, lo voglia o no, apparterrà senz'altro a una di queste tre religioni fondamentali in cui si divide tutto il genere umano. Coloro che non riconoscono la religione cristiana, ritenendo di averla superata, come questi professorini di Bologna che dicevano torniamo al Medioevo, poi siamo progrediti, siamo più elevati rispetto a quelle stupidaggini, le abbiamo superate. E considerano la religione cristiana una religione inferiore a quella sociale, addirittura anche a quella primitiva. Ma un uomo privo di religione, cioè privo di un qualsiasi rapporto col mondo, non può esistere. Un uomo dotato di ragione non può non stabilire un rapporto tra sé e il mondo, o tra sé e la causa prima di tale mondo. Non può non mettersi alla sua ricerca, perché poi se ci si mette a questa ricerca la trova la risposta, come l'abbiamo trovata tutti noi, perché appena abbiamo cercato il Signore l'abbiamo trovato. Attenzione, questa è una cosa molto importante. Chi ritenesse che la scienza e la filosofia possa stabilire un rapporto tra l'uomo e il mondo si sbaglia di grosso. La scienza e la filosofia non creano una risposta ai problemi dell'uomo, ai problemi fondamentali. Anzi, questo errore è la causa di quella confusione di concetti tra scienza, religione e morale che imperversa ancora oggi tra le persone colte della società. Così la scienza pagana o laica dell'illuminismo e il positivismo dell'epoca del Rinascimento, che ancora oggi è considerata una cosa da insegnare, e come anche ci hanno insegnato nella scuola, anche nel liceo, che era la cosa migliore, ormai avevamo capito con l'illuminismo e il positivismo che l'uomo era diventato emancipato, sono tutte storie, perché abbandonando il punto 3 torna al 2, addirittura all'1, che era già stato raggiunto e viene oggi deriso come se fosse un regresso. Invece chi lo cerca, Dio lo trova e scopre che siamo stati mandati in questo mondo da questa volontà, Dio, per adempiere un elevato incarico. Bisognerà imparare a conoscere questa volontà e a obbedirla. Chi fa questo sceglie la via giusta. Quindi all'uomo non occorrono nozioni scientifiche o filosofiche per comprendere il suo rapporto col mondo, anzi, gli sono di ostacolo perché ingombrano la consapevolezza. Ed è più facile a una persona incolta credere in Dio e entrare nel cristianesimo perché, come diceva anche Gesù, capiscono le cose più facilmente i bambini e le persone umili delle persone orgogliose e superbe. E i dotti. Concludendo, mentre il modo di intendere della vita pagano, sociale, egoistico, è questo che è stato effettivamente superato dal cristianesimo. Chi critica non si attiene al cristianesimo e non si sforza nemmeno di capirlo, avendo ritenuto che tra il cristianesimo e la propria scienza e la propria cultura ci sia un'incongruenza. Ha dato la colpa al cristianesimo anziché alla loro scienza. Ma è questa che è rimasta indietro di 2000 anni rispetto al cristianesimo e non viceversa, come convinti dicono loro. Quindi, né la scienza né la filosofia possono stabilire il vero giusto rapporto tra l'uomo e il mondo. Un uomo che cerchi l'adempimento della volontà di colui che l'ha messo questo mondo, in questo mondo, comprenderà il giusto scopo della propria vita e realizzerà il vero bene. Fare la verità del Creatore, fare la volontà del Creatore. Il Padre nostro dice: sia fatta la tua volontà. E poi, se lo vogliamo obbedire, i comandamenti quali sono? Credi in Dio, ama Dio tuo con tutto il tuo essere, con tutta la tua capacità. E ama il prossimo tuo come te stesso. Questi sono i comandamenti. E quindi mi sono fatto questa bella ragionata. Adesso faccio una breve preghiera perché mi viene in mente che alla fine non hanno commentato. L'uditorio si è disperso in chiacchiere vane. E io dico: Signore, fai che queste parole dette a questi gruppi di milanesi possano penetrare nel loro cuore e riflettendo, e gliel'ho data dopo, alla fine gli ho dato lo stampato che avevo scritto di queste cose, in modo che se lo possano riflettere anche a casa, lo rileggano, lo leggano e possano arrivare a riflettere e a concludere qualche cosa di positivo per loro, Signore. Amen. Se non c'è qualcun altro che... No, prendo ancora 5 minuti, perché vorrei, dopo questa testimonianza, che diciamo in certo senso è andata bene perché c'erano tutte persone che mi hanno ascoltato, volevo fare un piccolo aggiornamento sulle attività dei Gedeoni. I Gedeoni distribuiscono i Nuovi Testamenti in grande numero in alberghi, scuole, ospedali, carceri, caserme, e a Rimini, ultimamente in una bella distribuzione in un liceo di Rimini. Alla fine siamo venuti a sapere da una studentessa che ce l'ha riferito che l'insegnante di religione, quando sono entrati in classe con tutti questi librini, ha deciso, dice: bravi ragazzi, adesso studieremo il Vangelo, da ora in poi studiamo il Vangelo. Quindi preghiamo anche per loro che questo Vangelo li porti alla conversione. Un'altra testimonianza è questa. A Taranto c'è un grande centro della Marina Militare, a Taranto. E in questo centro c'è uno che si chiama Marcello De Bonis, che è un ufficiale, un capitano, mi pare, che non perde mai occasione di distribuire, è un Gedeone, di distribuire Nuovi Testamenti in ogni occasione che capita. E tra queste, quando gli allievi di Marina fanno il giuramento, come il giuramento che fanno gli allievi ufficiali a Modena, il giorno del giuramento loro li aspettano fuori, perché quando escono con i genitori, i parenti che vanno là, perché il giorno del giuramento è una grande festa, distribuiscono i Nuovi Testamenti a tutti questi nuovi ufficialetti, insomma, funzionari, eccetera, marinai anche. E allora, anni fa, distribuirono questi Nuovi Testamenti. E qui è un ragazzo di Taranto, che di umili origini, che si è messo a fare questo corso, ha deciso di fare questo corso, e si chiama Corso come volontario nella Marina Militare. Fu accettato e quindi destinato a fare il corso di formazione volontario in ferma prefissata. Ricordo che nel giorno del giuramento vennero a vedermi i miei genitori e che all'uscita della caserma a Taranto vi erano delle persone che distribuivano i piccoli libricini azzurri con la dicitura Nuovo Testamento e Salmi offerti a un'associazione detta Gideon International. Io sapevo di cosa si trattava, in quanto ne avevo già visto qualcuno. Avendo sempre un grande rispetto di Dio, decisi di prendere addirittura due, non sapendo allora che uno di essi mi avrebbe portato alla conversione. Andai quindi a destinazione a Cagliari, dove mi mandarono, e iniziai la mia carriera militare, portando con me sempre, con rispetto, uno di questi Vangeli che avevo tenuto in regalo. Però, nel frattempo, il mio principale interesse era quello di divertirmi. Un altro. Mi devo divertire. E allora, lui era un po' contrastato tra il desiderio di divertirsi e il desiderio di pensare al Signore, per di cui aveva grande rispetto. E nel 2008 fui trasferito a Pescara. La mia vita continuava nella ricerca continua del divertimento. La prima cosa che pensa è chiunque, io mi devo divertire. C'è poco da fare. Religione di tipo 1. Pensavo raramente a Dio, ma quel piccolo Vangelo blu era sempre con me nel mio cassetto del comodino. Finché una sera lo presi nelle mani e iniziai a leggere qualche pagina. La sera dopo feci lo stesso, ma più leggevo, più sentivo come una calamita che mi attirava. Allora cominciai a parlare di questa cosa alla ragazza che frequentavo, ma lei rimase un po' allibita. Cioè praticamente non è che lo approvasse molto, sembra. Dopo circa una settimana feci un'esperienza particolare. Mi trovavo a letto e stavo leggendo questo mio libricino. A un certo punto lo posai sul comodino e iniziai a invocare Gesù dentro di me. Ma più lo facevo, più cresceva in me il desiderio di invocarlo, finché sentii dentro di me come una scossa accompagnata da una gran luce. La cosa mi lasciò un po' stordito e incuriosito, in quanto era la prima volta che mi capitava una cosa del genere. E dopo questa straordinaria esperienza mi addormentai. Solo successivamente ho capito che questa fu un'effusione dello Spirito Santo. Sì, molte persone hanno queste esperienze delle grandi luci, l'incontro con Gesù, quello che ha fatto Paolo sulla via di Damasco. Molti hanno il privilegio di incontrare Gesù e di avere un contatto scotente, un contatto, come dice questo qui, un contatto che è una scossa. Infatti, dal giorno dopo, le mie percezioni cambiarono e alcuni miei atteggiamenti sbagliati cominciarono a mettersi in contrasto con ciò che sentivo. Da allora è iniziato il mio cammino cristiano tra alti e bassi, tra vittorie e cadute, ma ora so per certo che Lui rimane fedele e nonostante tutto mi corregge per farmi crescere e mi incoraggia, avendomi chiarito lo scopo della mia vita e che la mia esistenza non è venuta per puro caso, cioè non siamo stati messi qui per caso, come pensa Scalfari, che Dio non c'è. Ma siamo stati messi qui per uno scopo. Dobbiamo rispondere a Lui quando sarà finita la nostra vita. Desidero ora ringraziare quel gruppo di persone, ora fratelli, che quel giorno del mio giuramento erano lì ad offrire il Nuovo Testamento, che ha trasformato poi la mia vita. Questo per dire, qualcuno mi dice, ma voi fate uno spreco perché ne buttate tanti. Non è che li buttiamo, basta che qualcuno però faccia presa come questo che vale tutto l'oro del mondo. Vi ringrazio della vostra pazienza. Ho finito. Se qualcuno lo vuole questa testimonianza, la lascio qua, perché qui ci sono anche altri particolari che ho sorvolato per abbreviare.